di Luigi Pirandello, Le sorprese della scienza. Avevo ben capito che l'amico Tucci, nell'invitarmi con quelle sue calorose e pressanti lettere a passare l'estate a Milocca, in fondo non desiderava tanto di procurare un piacere a me, quanto a se stesso il gusto di farmi restare a bocca aperta, mostrandomi ciò che aveva saputo fare con molto coraggio in tanti anni di infaticabile operosità. Aveva preso a suo rischio e ventura certi terreni paludosi che ammorbavano quel paese e ne aveva fatto i campi più ubertosi di tutto il circondario, un paradiso. Non mi faceva grazia nelle sue lettere di nessuno dei tanti palpiti che quella bonifica gli era costata e di nessuno dei tanti mezzi escogitati, dei tanti guai che gli erano diluviati, di nessuna delle tante lotte sostenute lui solo contro Milocca tutta, lotte rusticane e lotte civili. Per invogliarmi forse maggiormente, nell'ultima lettera mi diceva, tra l'altro, che aveva preso in moglie una saggia massaia, massaia in tutto, 8 figlioli in 8 anni di matrimonio, 2 a un parto, e un nono per via, che aveva anche la suocera in casa, bravissima donna che gli voleva un mondo di bene, e anche il suocero in casa, perla d'uomo, dotto latinista e mio sviscerato ammiratore. Sicuro, perché la mia fama di scrittore era volata fino a Milocca, da che in un giornale si era letto non so che articolo che parlava di me e di un mio libro dove c'era un uomo che moriva 2 volte. Leggendo quell'articolo di giornale, l'amico Tucci si era ricordato d'un tratto che noi eravamo stati compagni di scuola tant'anni, al liceo e all'università, e aveva parlato entusiasticamente del mio straordinario ingegno a suo suocero, il quale subito si era fatto venire il libro di cui quel giornale parlava. Ebbene, confesso che proprio quest'ultima notizia fu quella che mi vinse. Non capita facilmente agli scrittori italiani la fortuna di vedere la faccia da bene d'uno dei 3 o 4 acquirenti di qualche loro libro benavventurato. Presi il treno e partii per Milocca. 8 ore buone di ferrovia e 5 di vettura. Ma piano, con questa vettura. 100 anni fa, non dico, sarà anche stata non molto vecchia. Forse qualche molla 100 anni fa doveva averla ancora, anche se 3 o 4 razzi delle ruote davanti e 5 o 6 di quelle di dietro erano di già torti di spago, così come si vedevano adesso. Cuscini non ne parliamo. Là, sulla tavola nuda, e bisognava sedere in punta, per cansare il rischio che la carne rimanesse presa in qualche fessura, giacché il legno, correndo, sganasciava tutto. Ma piano con questo correre. Dovevo dirlo alla bestia. E quella bestia lì non diceva nulla, s'aiutava perfino col muso a camminare. Sì, 100.000 volte sì, scambio dei piedi. Voleva metterci le froge per terra, come ce le metteva, povera decrepita rozza, tanto gli zoccoli sferrati le facevano male. E quel boia di vetturino intanto aveva il coraggio di dire che bisognava saperla guidare, lasciarla andare col suo verso perché ombrava, ombrava e a frustarla, Rita gli si levava come una lepre certe volte quella bestiaccia lì. E che strada! Non posso dire di averla proprio veduta bene tutta quanta, perché in certi precipizi vidi piuttosto la morte con gli occhi. Ma c'erano poi le pettate che me la lasciavano ammirare per tutta un'eternità, tra i cigurì del legno e il soffiar di quella rozza sfiancata che accorava. Da quanti mai secoli non era stata più riattata quella strada? Il pan delle vetture e il bracciale, mi spiegò il vetturino, se lo mangiano con le ruote. Quando manchi il bricciale, si mangiano la strada. E se l'erano mangiata bene, oh, quella strada, certi solchi che a infilarli, non dico ci si andava meglio che in un binario da non muoversene più, però, badiamo, ma a cassarci dentro per uno sbaglio della bestia si ribaltava come vero Dio ed era grazia cavarne sano l'osso del collo. Ma perché le lasciano così senza pane le vetture a Milocca? Domandai. Perché? Perché c'è il progetto, mi rispose il vetturino. Il progetto, sì signore, anzi tanti progetti ci sono. C'è chi vuol portare la via ferrata fino a Milocca e chi dice il tram e chi l'automobile. Insomma, si studia, ecco, per poi riparare come faccia meglio al caso. E intanto? Intanto io mi privo di comprare un altro legno e un'altra bestia, perché capirà, se metto nel treno o il tram o l'automobile, posso fischiare. Arrivai a Milocca a sera chiusa. Non vidi nulla, perché secondo il calendario doveva esserci la luna, quella sera. La luna non c'era. I lampioni a petrolio non erano stati accesi e dunque non ci si vedeva neanche a tirar moccoli. Villa Tucci era circa mezz'ora dal paese, ma o che la rozza veramente non ne potesse più, o che avesse fiutato la rimessa di vicina, come diceva sacrando il vetturino, il fatto è che non volle più andare avanti nemmeno d'un passo. E non seppi darle torto io. Dopo 5 ore di compagnia, m'ero quasi quasi medesimato con quella bestia. Non avrei voluto più andare avanti, neanch'io. Pensavo, chissà dopo tanti anni come ritroverò Merico Tucci. Già me lo ricordo così in nebbia. Chissà come si sarà abbrutito a furia di battere la testa contro le dure, stupide realtà quotidiane di una meschina vita provinciale. Da compagno di scuola egli mi ammirava, ma ora vuole essere ammirato lui da me perché, buttati via i libri, si è arricchito, mentre io là potrò farmi giubilebbare dal suocero dotto latinista, il quale, figuriamoci, mi farà scontare a sudore di sangue le 3 lirette spese per il mio libro. E 8 marmocchi poi, e la suocera, Dio immortale, e la nuora buona massaia. E questo paese che Tucci mi ha decantato ricchissimo e che intanto si fa trovare al buio dopo quella stradaccia lì, e questo legnetto qua per accogliere gli ospiti, dove sono venuto a cacciarmi. Mentre mi pascivo comodamente di queste dolci riflessioni, la rossa piantata lì sui 4 stinchi si pasceva a sua volta ad una tempesta di frustate imperturbabilmente. Alla fine il vetturino, stanco morto di quella sua gran fatica, disperato e furibondo, mi propose di andare a piedi. È qui vicino, la valigia gliela porto io. Ne andiamo su, gangheremo le gambe, dissi io smontando. Ma la via è buona almeno, con questo buio. Lei non tema, andrò io avanti, lei mi terrà dietro, piano piano, con giudizio. Fortuna che era buio. Quel cocchio non vede, cuore non crede. Quando però il giorno dopo vidi quest'altra strada lì, restai basito, non tanto perché c'ero passato, quanto per il pensiero che se Dio misericordioso aveva permesso che non ci lasciassi la pelle, chissà a quali terribili prove vuol dire che m'ha predestinato. Fu così forte l'impressione che mi fece quella strada e poi l'aspetto di quel paese, squallido, nudo, in desolato abbandono, come dopo un saccheggio o un orrendo cataclisma, senza via, senza acqua, senza luce, che la villa dell'amico mio e l'accoglienza che egli mi fece con tutti i suoi e l'ammirazione del suocero, via dicendo, mi parvero rose a confronto. «Ma come?» dissi a Tucci. Questo è il paese ricco e felice, tra i più ricchi e felici del mondo? E tu ci stai chiudendo gli occhi. Questo, e te ne accorgerai. Mi venne di prenderlo a schiaffo. Perché non si era mica incretinito quel pezzo di omaccione là? Pareva anzi che l'ingegno naturale, con la lacrità e l'esperienza della vita, nelle due lotte contro la terra e gli uomini, gli si fosse ingagliardito e acceso e gli sfolgorava dagli occhi ridenti, da cui io, sciupato e immalinconito dalle vane brighe della città, roso dalle artificiose e assidue cure intellettuali, mi sentivo commiserato e deriso a un tempo. Ma se, ad onta delle mie previsioni, dovevo riconoscere lui, Merico Tucci, degno veramente d'ammirazione, quel paesettaccio, no e poi no, per Dio, ricco, felice, mi canzoni, gli gridai, non avete neanche acqua per bere e lavarti la faccia, case da abitare, strade per camminare, luce la sera per vedere dove andate a rompervi il collo e siete ricchi e felici. Va là, ho capito, sai? La solita retorica, la ricchezza e la felicità nella beata ignoranza, è vero? Vuoi dirmi questo? No, al contrario, mi rispose Merico Tucci con un sorriso, opponendo studiatamente la mia stizza altrettanta calma. Nella scienza, caro mio, la nostra felicità è fondata nella scienza più occhialuta che abbia mai soccorso la povera industria umanità. Oh sì, staremmo freschi veramente se fossero ignoranti i nostri amministratori. Tu mi insegni che salvaguardia può essere più l'ignoranza in tempi come i nostri? Permettimi che non mi domanderai più nulla fino a questa sera. Ti farò assistere a una seduta del nostro consiglio comunale. Appunto questa sera si discuterà una questione di capitalissima importanza, l'illuminazione del paese. Tu avrai, dalle cose stesse che vedrai e sentirai, la dimostrazione più chiara e più convincente di quanto ti ho detto. Intanto la ricchezza nostra è nelle meravigliose cascate di chiarenza che ti farò vedere e nelle terre che sono, grazie a Dio, così fertili che ci danno 3 raccolti all'anno. Ora vedrai. Vieni con me. Passo tutto. Mi sobbarcai a tutto. Mi sorbii come decottini a digiuno tutti gli spassi e le distrazioni della giornata col pensiero fisso alla dimostrazione che dovevo avere quella sera al municipio della ricchezza e della felicità di Milocca. Tucci, ad esempio, mi fece visitare palmo per palmo i suoi campi. Gli sorrisi. Mi fece una nuova e più diffusa spiegazione della sua grande impresa lì, sui luoghi, gli sorrisi. E davvero l'impeto delle correnti aveva sgrottato tutte le terre e a lui era toccato asciugare e rialzare le campagne, corredandole della belletta, del grassume prezioso? Sì, davvero? Oh, che piacere! Gli sorrisi. Ma far la roba è niente, a governarla ti voglio. E dunque gli ulivi si governano ogni 3 anni con 3 o 4 carbelli di sugo sostanzioso, pecorino. Sì, davvero? Oh, che piacere! E gli sorrisi anche quando in cantina, con un'aria da Carlo Magno, mi mostrò 4 lunghe andane di botti. E anche lì mi spiegò come valga più saper governare il tino che la botte e come gli facesse più colorito il vino e come gli accrescesse forza e corpo mescolandovi certe qualità a 2 scelte spicciolate, ammostate da sé, senza mai erbe, mai foglie di sambuco o di tiglio, mai tannino, gesso, acatrame. E sorrisi anche quando, più morto che vivo, rientrai in villa e mi vidi venire incontro alla TV dei marmocchi in processione, i quali, mostrandomi rotti i giocattoli che avevo loro donati la sera avanti, mi domandavano con un lungo, strascicato lamento, uno dopo l'altro, tra lacrime senza fine: perché questo mi hai portato? Perché questo mi hai portato? Carini, carini, carini. E sorrisi anche al suocero, il mio ammiratore, il quale, sì signori, era cieco, cieco da circa 10 anni, e del mio libro non conosceva che qualche paginetta che il genero gli aveva potuto leggere di sera, dopo cena. Voleva egli ora che glielo leggessi io, il mio libro? Ma subito! E fu una vera fortuna per lui che non potesse vedere il mio sorriso e tutti quelli che gli porsi poi, ogni qualvolta il brav'uomo, che era straordinariamente erudito, mi interrompeva nella lettura o quasi a ogni rigo, per domandarmi con buona grazia se non credessi per avventura che avrei fatto meglio a usare un'altra parola invece di quella che avevo usato, o un'altra frase, o un altro costrutto, perché Daniello Bartoli, sicuro, Daniello Bartoli. Finalmente arrivò la sera. Ero vivo ancora. Non avrei saputo dir come, ma vivo. E potevo avere la famosa dimostrazione che Tucci mi aveva promesso. Andammo insieme al municipio per la seduta del Consiglio Comunale. Era come la maestra e donna di tutte le case del paese, la più squallida e la più scura. Una catapecchia grave in uno spiazzo sterposo, con in mezzo un fosco cisternone abbandonato. Mi si saliva per una scaluccia buia, intanfata d'umido, tenebrata a malapena da 2 tisici lumini filanti, di quelli con le spere di latta, appiccicati al muro quasi per far vedere come ornati di stucco, no, per dire la verità non ce ne fossero, ma gromme di muffa, sì, e tante. Saliva con noi una moltitudine di gente attirata dalla discussione di gran momento che doveva svolgersi quella sera. Saliva con un contegno, anzi con un cipiglio, che doveva per forza meravigliare uno come me, abituato a non veder mai prendere sul serio le sedute di un consiglio comunale. La meraviglia mi era poi accresciuta dall'aria, dall'aspetto di quella gente che mi pareva affatto così sciocca da doversi con tanta facilità contentare ed essere trattata com'era, cioè a modo di cani, dal municipio. Tucci fermò per la scala un tozzo maccione aggrondato, barbuto, rossigno, che evidentemente non voleva essere distratto dai pensieri che lo gonfiavano. «Zagardi, ti presento l'amico mio», e disse il mio nome. Quegli si voltò di male grazia e rispose appena con un grugnito alla presentazione. Poi mi domandò a bruciapelo: «Scusi, com'è illuminata la sua città?» «A luce elettrica», rispose. «E lui, cupo?» «La compiango. Sentirà stasera. Scusi, ho fretta». E via, balzi per il resto della scala. «Sentirai», ripeté Tucci, stringendomi il braccio. «È formidabile. Eloquenza mordace, irruente. Sentirai. E intanto hai il coraggio di compiangermi? Avrà le sue ragioni. Su, su, affrettiamoci, o non troveremo più posto». La nostra sala, la sala del consiglio, rischiarata da altri lumini a cui quelli della scala avevano ben poco da invidiare, pareva un'aula di pretura delle più sudice e polverose. I banchi dei consiglieri e le poltrone di cuoio erano delle più venerabili antichità. Ma a considerarli bene, nelle loro relazioni con quelli che tra poco avrebbero preso posto in essi e che ora passeggiavano per la sala, assorti, taciturni, ispidi come tanti cocomerelli selvatici, pronti a schizzare a un minimo urto del loro sugo purgativo, pareva che non per gli anni si fossero logorati così, ma per le cure cupamente austere del pubblico bene, per i pensieri roditori che in loro, naturalmente, erano diventati tarli. Tucci mi mostrò e mi nominò a dito i consiglieri più autorevoli: Ansarti, tra i giovani, rivale dello Zagardi, tozzo e barbuto anche lui, ma bruno. Il Colacci, vecchio gigantesco, calvo, sbarbato, dalla pinguedine floscia. Il Maganza, bell'uomo, militarmente impostato, che guardava tutti con rigidezza sdegnosa. Ma ecco il sindaco in ritardo. Bello? Sì, Anselmo Placci, tondo, biondo, rubicondo. Quel sindaco stonava. Non stona, vedrai, mi disse Tucci. È il sindaco che ci vuole. Nessuno lo salutava, solo il Colacci, gigantesco, gli s'accostò per battergli forte la mano sulla spalla. Egli sorrise, corse a prendere posto sul suo seggio, asciugandosi il sudore. E suonò il campanello mentre il capusciere gli porgeva la nota dei consiglieri presenti. Non mancava nessuno. Il segretario, senza aspettare l'ordine, aveva preso a leggere il verbale della seduta precedente, che doveva essere redatto con la più scrupolosa diligenza perché i consiglieri che lo ascoltavano ciliati approvavano di tratto in tratto col capo. E infine non trovarono nulla da ridire. Prestai ascolto anch'io a quel verbale, volgendomi ogni tanto smarrito e sgomento a guardare l'amico Tucci. A proposito delle strade di Milocca, si parlava come niente di Londra, di Parigi, di Berlino, di New York, di Chicago in quel verbale, e saltavano fuori nomi di illustri scienziati di ogni nazione. E calcoli complicatissime, astrusissime disquisizioni, per cui i capelli del magro, pallido segretario mi pareva si ritrovassero verso la nuca man mano che egli leggeva e che la fronte gli crescesse mostruosamente. Intanto due o tre uscieri, zitti zitti, in punta di piedi, recavano a questo e a quel banco pile enorme di libri e grossi incartamenti. Nessuno da fare osservazioni al verbale? Domandò alla fine il sindaco, stropicciandosi le mani paffutelle e guardando in giro. Allora si intende approvato. L'ordine del giorno reca discussione del progetto presentato dalla Giunta per un impianto idrico termoelettrico nel comune di Milocca. Signori consiglieri, voi conoscete già questo progetto e avete avuto tutto il tempo di esaminarlo e di studiarlo in ogni sua parte. Prima di aprire la discussione, consentite che io, anche a nome dei colleghi della Giunta, dichiari che noi abbiamo fatto di tutto per risolvere nel minor tempo e nel modo che ci è sembrato più conveniente, sia per il decoro e per il vantaggio del Paese, sia rispetto alle condizioni economiche del nostro comune, il gravissimo problema dell'illuminazione. Aspettiamo dunque fiduciosi e sereni il vostro giudizio, che sarà equo certamente, e vi promettiamo fin d'ora che accoglieremo ben volentieri tutti quei consigli, tutte quelle modificazioni che a voi piacerà di proporre, ispirandovi come noi al bene e alla prosperità del nostro paese. Nessun segno d'approvazione. E si levò prima a parlare il consigliere Maganza, quello dell'impostatura militaresca, premise che sarebbe stato brevissimo al solito suo, tanto più che per distruggere e atterrare quel fantastico edificio di cartapesta, che era il progetto della giunta. Poche parole sarebbero bastate, poche parole e qualche cifra. E punto per punto il consigliere Maganza si mise a criticare il progetto con straordinaria lucidità di idee e parola acuta, incisiva. Il complesso dei lavori e delle spese, la sanzione che si doveva dare per l'acquisto della concessione dell'acqua di Chiarenza, i rischi gravissimi a cui sarebbe andato incontro il municipio, il rischio della costruzione, il rischio dell'esercizio, l'insufficienza della somma preventiva che saltava agli occhi di tutti coloro che avevano fatto impianti meccanici e sapevano come fosse impossibile contenere le spese nei limiti preventivi, specialmente quando questi preventivi erano fatti sopra progetti di massima e con l'evidente proposito di far apparire piccola la spesa. Il carattere impegnativo che aveva l'offerta dell'accollatario, fermi restando i dati sui quali l'offerta medesima era fondata, dati che per forza il Consiglio avrebbe dovuto alterare con varianti aggiunte ai lavori idraulici, con varianti aggiunte agli impianti meccanici, e ciò oltre a tutti i casi imprevisti e imprevedibili di forza maggiore e a tutte le accidentalità, incagli, intoppi che certamente non sarebbero mancati. Come puoi fare appunti particolareggiati senza avere a disposizione i disegni d'esecuzione e i dati necessari? Eppure due enormi lacune apparivano già evidentissime nel progetto. Nessuna somma per le spese generali, mentre ognuno comprendeva che non si potevano eseguire lavori così grandiosi, così estesi, così vari e delicati, senza gravi spese di direzione e di sorveglianza e spese legali e amministrative, e l'altra lacuna ben più vasta e profonda, la riserva termica che in principio la giunta sosteneva non necessaria e che poi finalmente ammetteva. E qui il consigliere Maganza, con l'aiuto dei libri che gli avevano recato gli uscieri, si sprofondò in un'intricatissima, minuziosa confutazione scientifica, parlando della forza dei torrenti e delle cascate e di prese e di canali e di condotte forzate e di macchinari e di condotte elettriche e delle relazioni da stabilire tra riserva termica e forza idraulica, oltre la riserva degli accumulatori, citando la società Edison di Milano e l'Alta Italia di Torino e ciò che per simili impianti si era fatto a Vienna, a Pietroburgo, a Berlino. Erano passate circa 2 ore e il brevissimo discorso non accennava ancora a finire. Il pubblico stipato pendeva dalle labbra dell'oratore, per nulla oppresso da tanta copia d'irta, spaventevole erudizione, io quasi non tiravo più fiato. Eppure lo stupore mi teneva lì, con gli occhi sbarrati e a bocca aperta. Ma alla fine il Maganza, mentre il pubblico s'agitava, non già per sollievo, anzi per viva ammirazione, concluse così. La dura esperienza in altre città, o signori, ha purtroppo dimostrato che gli impianti idro-termoelettrici sono della massima difficoltà e serbano dolorosissime sorprese. Nessuno può far miracoli, e tantomeno sulla base di un così fatto progetto potrà farne il municipio di Milocca. Scoppiarono frenetici applausi e il consigliere Anzatti si precipitò dal suo banco ad abbracciare e baciare il Maganza, poi, rivolto al pubblico e ritornando man mano al suo posto, prese a gridare, tutto infuocato, con violenti gesti. Si osa proporre, o signori, oggi, oggi, come se noi ci trovassimo 10 o 20 anni addietro al tempo di Galileo Ferraris. Si osa proporre un impianto idrotermoelettrico a Milocca. Ah, come mi metterei a ridere se potesse parermi uno scherzo. Ma coi denari dei contribuenti, o signori della giunta, non è lecito scherzare e io non rido, io mi infiammo anzi di sdegno. Un impianto idrotermico elettrico a Milocca, quando già spunta sull'orizzonte scientifico la gloria consacrata di Piquet? Non vi farò il torto di credere, o signori, che voi ignoriate chi sia l'illustre professor Piquet, colui che con un processo di produzione economica dell'ossigeno industriale prepara una memoranda rivoluzione nel mondo della scienza, della tecnica e dell'industria, una rivoluzione che sconvolgerà tutto il meccanismo della vita moderna, sostituendo questo nuovo elemento di luce e di calore a tutti quelli di potenza molto minore che finora sono in uso. E con questo tono e con crescente fuoco il consigliere Anzatti spiegò al pubblico attonito e affascinato la scoperta del piquet e come, col sistema da lui inventato, le fiamme delle reticelle Auer sarebbero arrivate alle altissime temperature di 3000 gradi, aumentando di ben 20 volte la loro luminosità. E come la luce così ottenuta sarebbe stata, a differenza di tutte le altre, molto simile a quella solare. E che se poi, al posto del gas, si fosse messa un'altra miscela derivante da un trattamento del carbon fossile col vapore acqueo e l'ossigeno industriale, il potere calorifico sarebbe aumentato di altre 6 volte. Mentre gli spiegava questi prodigi, il consigliere Zagardi, suo rivale, quello che mi aveva compianto per la scala, sogghignava sotto sotto. Lanzatti se ne accorse e gli gridò: «C'è poco da sogghignare, collega Zagardi! Dico e sostengo di altre 6 volte! C'ho qui i libri, te lo dimostrerò!» E glielo dimostrò, difatti, e alla fine, balzando da quella terribile dimostrazione, più vivo e più infuocato di prima, concluse e rivolto alla giunta: «Ora, in quali condizioni, o ciechi amministratori, in quali condizioni di inferiorità si troverebbero il municipio e il paese di Milocca, coi loro miserabili 1000 cavalli di forza elettrica, quando questo enorme rivolgimento sarà nell'industria e nella vita un fatto compiuto?» «Scusami», dissi piano all'amico Tucci mentre gli applausi scrosciavano nella sala con tale impeto che il tetto pareva ne dovesse subissare, «levami un dubbio, non è tanto al buio il paese di Milocca?» Ma Tucci non volle rispondermi. «Zitto, zitto, ecco che parla Zagardi, sta a sentire». Il tozzo maccione barbuto si era infatti levato col sogghigno ancora sulle labbra, torcendosi sul mento con gesto dispettoso il rosso pelo ricciuto. «Ho sogghignato», disse, «e sogghigno, collega Anzatti, nel vederti così tutto fiammentante d'ossigeno industriale, paladino coloroso del professor Piquet. Ho sogghignato e sogghigno, collega Anzatti, non tanto di sdegno, quanto di dolore nel vedere come tu, così accorto, tu, giovane, vigile bracco della scienza, ti sia fermato alla nuova scoperta di quel professor francese e abbagliato dalla luce 20 volte cresciuta del reticelle Auer, non abbia veduto un più recente sistema di illuminazione che il municipio di Parigi va sperimentando per farne per l'applicazione generale nella Ville Lumière. Io dico illusol, collega Anzatti, e non scioglierò inni in gloria della nuova scoperta, perché non con gli inni si fanno le rivoluzioni nel campo della scienza, della tecnica e dell'industria, ma con calcoli riposati e rigorosi». E qui lo Zagardi, non smettendo mai di tormentarsi col mento la barbetta rossigna, piano piano, col suo fare mordace e dispettoso, parlò della semplicità meravigliosa delle lampade a lusol, nelle quali il calore di combustione dello stoppino e la capillarità bastavano a determinare, senza alcun meccanismo, l'ascesa del liquido illuminante, la sua vaporizzazione e la sua mescolanza alla forte proporzionale d'aria che rendeva la fiamma più viva e sfavillante di quella ottenuta con qualunque altro sistema. e per un miserabilissimo centesimo si sarebbe ormai avuta la stessa luce che si aveva a 4 o 5 centesimi col vile petrolio, a 8 o 10 con l'ambiziosa elettricità, a 15 o 20 col pacifico olio. E il Lusol non richiedeva né costruzione di officine, né impianti, né canalizzazione. Non aveva egli dunque ragione di sanguignare? O fosse per la tempesta suscitata nella poca aria della sala dalle derinanti acclamazioni e dai battimani del pubblico, o fosse per mancanza d'alimento, essendosi la seduta già protratta oltre ogni previsione, il fatto è che alla fine del discorso dello Zagardi i lumi si abbassarono di tanto che si era quasi al buio quando sorse per ultimo a parlare il Colacci, il vecchio gigantesco dalla pinquedine floscia. Ma ecco, prima un usciere, poi un altro, e poi un terzo entrarono come fantasmi nell'aula, reggendo ciascuno una candela stearica. L'aspettazione nel pubblico era intensa. Indimenticabile la scena che offriva quella tetra sala affollata nella semioscurità con quelle 3 candele accese presso il vecchio gigantesco che con ampi gesti e voce tonante magnificava la scienza, feconda madre di luce inestinguibile, produttrice inesauribile di sempre nuove energie e di più splendida vita. Dopo le scoperte mirabili di cui avevano parlato Danzante e lo Zagardi, era più possibile sostenere l'impianto idrotermoelettrico proposto dalla Giunta? Che figura avrebbe fatto il paese di Milocca illuminato soltanto a luce elettrica? Questo era il tempo delle grandi scoperte e ogni amministrazione che avesse veramente a cuore il decoro del paese e il bene dei cittadini doveva stare in guardia dalle sorprese continue della scienza. Il consigliere Colacci, pertanto, sicuro di interpretare i voti del buon popolo milocchese e di tutti i colleghi consiglieri, proponeva la sospensiva sul progetto della Giunta in vista dei nuovi studi e delle nuove scoperte che avrebbero finalmente dato la luce al paese di Milocca. «Hai capito?» mi domandò Tucci, uscendo poco dopo nelle tenebre dello spiazzo sterposo innanzi al municipio. È così per l'acqua, è così per le strade, è così per tutto. Da una 20 anni il Colacci si alza a ogni fine di seduta per inneggiare alla scienza, per inneggiare alla luce, mentre i lumi si spengono e propone la sospensiva su ogni progetto in vista dei nuovi studi e di nuove scoperte. Così noi siamo salvi, amico mio. Tu puoi star sicuro che la scienza a Milocca non entrerà mai. Hai una scatola di fiammiferi? Cavala fuori e fatti lume da te.